Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore davvero di poter concupiscere al cibo spirituale che ci è stato così abbondantemente riversato nei giorni di Pasqua, continuare a saziarci di ciò che il Signore ci ha donato e che ogni mattina ci propone.
Dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetti 1-7. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere a Efeso, perché tu ordinassi a taluni di non insegnare dottrine diverse e di non aderire a favole e a genealogie interminabili, le quali sono più adatte a vane discussioni che non al disegno di Dio che si attua nella fede. Lo scopo del comando è però la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Deviando da questa linea, alcuni si sono perduti in discorsi senza senso, pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto sicuri. Parola di Dio.
Ecco, cominciamo la prima lettera a Timoteo, un po' impreparati in realtà. Siamo un po' distratti dalla Pasqua, ma buona distrazione santa, ma comunque cominciamo ugualmente la lezione sulla prima Timoteo, una delle lettere pastorali. Non si sa, oggi è discusso, è messo molto in discussione l'autorità, cioè che sia l'attribuzione di questa lettera, che sia veramente di Paolo, pastorale, perché si rivolge a uno dei pastori, come anche Tito, ma vediamo insieme nell'inizio, i primi 7 versetti.
Ma è che siamo impreparati, è indiscutibile, e quindi cerco di fare solo alcune sottolineature che mi hanno un po' fermato così a prima lettura. Questa parola che usa Paolo qui all'inizio, io non so se si è messa in discussione o no, comunque usa una parola più forte di quelle che usa abitualmente quando dice apostolo per volontà di Dio. Qua dice proprio per comando. È una parola molto forte, apostolo per comando di Dio, Salvatore nostro, e di Gesù Cristo, nostra speranza. Quindi si appella ancora di più alla scelta che il Signore ha fatto di lui, quella di cui aveva già parlato nella lettera ai Galati, quando diceva che Dio mi ha separato, si è compiaciuto di separarmi perché io annunciassi il Vangelo. Dice così al capitolo primo della lettera ai Galati, al versetto 15. È un'altra parola che c'è in più rispetto al suo saluto abituale nelle chiese. Di solito dice grazia e pace, e qui aggiunge misericordia. Grazia, misericordia e pace, e che dà subito un tono particolare alla lettera, è una cosa che verrà poi ripresa poco dopo, quando di nuovo parlerà della scelta che Dio ha fatto di lui per misericordia, essendo, lui dice, peccatore, bestemmiatore, violento. Ecco, poi l'unica cosa, mi sono letta quello che Paolo dice alla Chiesa di Efeso negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, dove fa un lungo discorso ed esorta a rimanere fermi nell'annuncio che hanno ricevuto, e esorta i pastori a custodire la Chiesa di Dio nella retta dottrina. Al capitolo 20 dice tante cose, ma poi dal versetto 28 in avanti dice: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistato con il sangue del proprio Figlio. E poi dice: io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. E qui mi sembra che nell'esortazione che fa Timoteo ci sia un po' la stessa preoccupazione di custodire l'annuncio nel modo integro, ma la sottolineatura che fa al versetto 5 è ancora più precisa e dice che il fine di tutto è l'amore, è la carità e l'amore che viene da un cuore puro e da una coscienza buona e da una fede senza ipocrisia. E quindi dà una linea molto precisa che va persino oltre, cioè anche la custodia della integrità della dottrina ha quest'unico scopo: la carità vissuta in purezza di cuore e con una fede senza ipocrisia.
A me pare particolare che, appunto, ricordando lo scopo del mandato, l'oggetto è il comando, diciamo, la correzione di questi che insegnano dottrine, ma ricorda il fine, cioè la carità, e ricordando questo fine, lui dice che proviene questa carità da quei tre elementi: e il cuore puro, la coscienza buona e la fede senza ipocrisia. E, ecco, mi sembra particolare perché praticamente abbiamo una specie di quadro completo, diciamo, di questa autorità lasciata a Timoteo, cioè quello che deve fare è correggere, però con alcuni atteggiamenti che sono fondamentali perché questa correzione vada nel verso giusto. E se non ci fossero questi atteggiamenti fondamentali, potrebbe trovarsi anche lui nella stessa situazione di quelli che deve correggere, perché dice che deviando da questi si sono volti a queste deviazioni, diciamo, della dottrina. E allora mi sembra che questi tre punti da cui sgorga la carità, cioè e solo attraverso i quali si può avere un ministero che corregge gli altri per la carità, mi pare che questi tre elementi siano cardinali. E quindi, appunto, l'autorità nella comunità deve avere un cuore puro, deve avere una custodia veramente del suo interno, e la coscienza buona e la fede senza ipocrisia, tutti e tre io sento che hanno un valore, diciamo, di sorveglianza personale, cioè è il cuore dell'apostolo, è la coscienza dell'apostolo, è la fede dell'apostolo che devono essere così, e altrimenti mentre lui corregge potrebbe in realtà avere esattamente gli stessi difetti, e soprattutto mi pare che ci sia una specie di progressione dal cuore puro alla coscienza buona alla fede senza ipocrisia, nel senso che se non ci fosse questa rettitudine del cuore che porta a una coscienza, a un modo di comportarsi buono, si aprirebbe anche un'ipocrisia nella confessione della fede, e questo è tutto, diciamo, l'atteggiamento di chiunque, perché lo viene detto a Timoteo, viene ricordato a Timoteo, e viene detto che quelli che hanno deviato perché si sono tirati via da questo, e quindi mi parrebbe che questo comando qua valga da chi devia a chi corregge, e quindi a tutti i credenti, la necessità di vegliare sul cuore, la coscienza e la fede perché siano integre.
Forse bisognerebbe capire di chi sta parlando, non so, e anche queste dottrine diverse che dunque dice, deviando da questa linea, ecco qui dice al versetto 4, di non aderire a favole, a genealogie interminabili, le quali sono più adatte a vane discussioni. Cioè non lo so se si riferisce a, come si chiamano, a tradizioni ebraiche, a scritti, non so, anche della Kabbalah, non so come dire, cioè, non lo so, insomma, a queste tradizioni, probabilmente tradizioni orali, che non sono essenziali ovviamente alla fede dei gentili, credo che sia questo poi il discorso di Paolo, però malgrado questo appunto occorre usare una grande carità verso questi che si pongono come dei maestri, e verso anche gli altri che le recepiscono. Quindi è molto difficile per chi aiuta l'apostolo muoversi nella giusta direzione, ecco. Non so se lo stesso problema si poneva per Paolo nei confronti di Apollo, non lo so se è la stessa problematica.
Ma a me così una cosa che mi ha fermato è che appunto questa raccomandazione di Paolo a Timoteo, cioè che ordine appunto di non insegnare queste dottrine diverse, queste favole, genealogie interminabili, dice, le quali sono più adatte a vane discussioni che non al disegno di Dio. E il disegno di Dio che si attua nella fede, e in fondo il disegno di Dio è quello che si è compiuto nel Cristo, nel suo mistero pasquale di morte e di resurrezione. E allora tutto quello che che si distacca da questo insegnamento e da questa realtà, da questa verità, è appunto vano e vane discussioni. Poi così mi piace che lo riprende al capitolo 6, al capitolo 6 di questa lettera, al versetto 3 dice: se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi c'è proprio, come dire, il disegno di Dio, cioè ci sono proprio le parole del Signore Gesù Cristo che hanno manifestato e rivelato il disegno di Dio, e quindi sono, è quello che deve insegnare, è quello che deve trasmettere l'Apostolo, e quindi per non deviare da questo è necessario proprio rimanere attaccati alle sane parole del Signore Gesù e al suo mistero di morte e di risurrezione.
Beh, se si dice che si è impreparati, bisogna accettare che non si riesce a dire tutto, forse molte cose. Sono anche difficili interpretare i riferimenti che qui fa Paolo. Si pensa, molti autori pensano a favole, genealogie provenienti dall'ebraismo, dal mondo ebraico, basate su alcune interpretazioni, in particolare di alcuni libri, in particolare quello del libro dei Giubilei. È difficile dire se Paolo contesta questi libri o contesta la interpretazione che si fa di quello che viene affermato in quei libri, quindi la contrapposizione è molto difficile, quella che pone qui Paolo. Sono i libri, questi libri, questa letteratura che contengono una dottrina diversa, falsa, o sono le interpretazioni che vengono date? Probabilmente sono le interpretazioni che vengono date basandosi su quei libri che, fatte in un modo tale che pongono al di fuori della fede. Della fede ricevuta dai padri, della fede ricevuta dai padri e che si incentra in Gesù, non a caso, nel primo versetto, a questa affermazione Paolo un po' unica, per apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio nostro Salvatore, e Gesù Cristo che viene detto nostra speranza. La salvezza è quella di Dio, è il piano divino, che riceve una speranza in quello che è stato l'evento di Gesù. E per questo chiama Timoteo anche suo vero figlio nella fede, di cui parla anche al versetto 4, il piano di Dio, il disegno di Dio di salvezza, il Dio Salvatore, si attua nella fede in Gesù, è la sua prerogativa, ecco, è quello che lui vede, e perciò cercare nella fede in Gesù di viverla con pienezza, con fede sincera, con coscienza buona, con carità e con un cuore puro, perché sono esse che danno la possibilità di mettere al centro la carità, quella di Cristo, quella di Gesù, e che provengono, non c'è solo lo sforzo di avere, qui non è solo detto lo sforzo, è richiesto lo sforzo di una buona coscienza, di una fede sincera, di un cuore puro, ma anche una carità che provengono da una fede vera, da una da una fede vera, dalla fede, insomma, dalla grazia, dalla speranza, diciamo così, per riprendere il primo versetto, che è data da Gesù Cristo e che permette davvero di poter vivere in questo modo e costruire e dare un messaggio che è ispirato alla carità, insomma. È molto complesso, è molto, insomma, c'è un'opposizione ai dottori della legge, a coloro che si pretendono di definirsi dottori della legge, quali però non capiscono. Anche qui è molto significativo, non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto sicuri. Sembra che Paolo qui sia una conferma che Paolo non contesta tanto la legge, ovviamente, ma neanche tanto gli altri libri della spiritualità ebraica, ma tanto i falsi dottori che ne danno una interpretazione che non serve a nulla, non costruisce nulla, se non non è capace di costruire la carità e quindi non serve a nulla. Comunque vedremo, cercheremo di capire un po' di più, speriamo, nel seguito della lettera.